Ben, buon pomeriggio, ben trovati di nuovo a Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impalomani. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Ciao a Giorgio e ciao ad Andrea in regia.
Bene, ci siamo come sempre. Adesso è il momento di fare un po' un giro veloce di mercato e non solo. Lo facciamo intanto con Simone Bernabei di Tutto Mercato Web. Ciao Simone, ben
ciao,
trovato.
Simone.
Ciao, ben ritrovati a tutti.
Ben trovato Simone. Con noi c'è anche Paolo Pacchioni di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Paolo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Allora, e poi dopo ritorniamo ancora, facciamo anche un altro approfondimento sull'Inter, che è un po' il tema portante, no, di questo avvio di trasmissione di oggi, ossia il pareggio di ieri con il Bologna. Però approfitto della presenza di Simone un attimo per fare un focus di mercato. Simone, partirei un attimo sulla situazione che riguarda un po' il Milan, no? Quindi Walker, Rashford, c'è chi dice che si sta allontanando questo giocatore. Come stanno le cose e come si sta muovendo il Milan?
Ma si sta allontanando, no, nel senso, la situazione di Rashford diciamo è un po' in evoluzione e ci attendiamo sviluppi in realtà già nelle prossime ore, perché il Milan nei giorni scorsi ha avuto un contatto col fratello agente del giocatore, che ha fatto un po' una sorta di tour europeo, no? È andato un po' a sondare le varie possibilità, quindi ha parlato col Milan, ha avuto una chiacchierata così anche con la Juventus, ha visto il Barcellona, ha visto il Borussia Dortmund e nella giornata di ieri è tornato in Inghilterra. In queste ore si sta vedendo con il Manchester United, per diciamo così mettere un po' sul piatto, sul tavolo, tutte quelle che sono le varie proposte delle società con cui ha parlato, e lì capirà come ha intenzione di muoversi il Manchester United. Il punto principale è quanta voglia ha lo United di partecipare all'ingaggio del giocatore, perché certo, insomma, difficilmente le certo, squadre interessate vorranno corrispondere quello stipendio lì. Però il Milan c'è ancora su Rashford, assolutamente.
Sì. No, mentre tu ci raccontavi questo giro della gente, mi è venuto in mente Franco Ordine, che giorni fa, qua parlando di Rashford, ha detto: beh, la gente di Rashford ha aperto la bancarella, ha detto: no, ci venite, acquistate, venite, acquistate. Ha cominciato. Bellissimo.
Signore e signori.
Signore e signori, eccolo qui, è Rashford. Sì, venite. No, vi chiedo sia a te, a Paolo, e insomma a te, Stefano, è il giocatore giusto? Ne abbiamo già parlato. Poi, insomma, questo, alcuni lo hanno detto che può giocare nello stesso ruolo di Leao, ossia un po' largo a sinistra.
Il meglio di sé lo ha dato a sinistra, anche al centro, meno a destra, cioè nel centro, no? Centro-destra, a destra. È un ottimo giocatore, è un giocatore formidabile. Non lo so poi come, se dovesse venire, lo potrebbe utilizzare con Senzao, però è certamente
meglio averlo che non averlo.
La statura internazionale, meglio averlo.
Paolo.
Beh sì, insomma, la statura internazionale garantisce comunque un rendimento, garantisce una certa esperienza anche a certi livelli che magari altri giocatori del Milan attualmente non hanno. Quindi sicuramente così sulla carta è un rinforzo molto utile. Poi magari bisogna riflettere sul fatto perché il suo procuratore debba mettere giù la bancarella e cercare di fare il giro d'Europa per offrirlo. Cioè, mi viene da pensare che forse non stia proprio al top. Però, insomma, mi sembra che con Senzao sia uno abile a riaccendere la spina dei giocatori. Anche se poi, insomma, non basta, credo, per il Milan la reazione emotiva. Cioè, non sempre puoi andare sotto, non sempre lo schiaffo ti sveglia e non sempre riesce a farla la rimonta. Il fatto che sia successo 2 o 3 volte non vuol dire che il Milan debba in qualche modo considerare risolti i problemi, perché comunque a livello strutturale credo che la squadra abbia ancora, insomma, qualcosa da sistemare.
Vediamo un po', comunque questo per il Milan. Invece Simone, rivengo un attimo da te, perché oggi stavo in apertura della trasmissione facendo questa valutazione, mi sposto un attimo sul Napoli, poi ti chiedo come si sta muovendo per il post Kvaratskhelia, perché si fanno tanti nomi, magari ci dici quello che può essere in vantaggio. Però una valutazione la facevo in questi anni di De Laurentiis. Io ho fatto un titolo un po' provocatorio oggi, ho detto De Laurentiis ha ragione. Cioè, lui, se vai a vedere, da quando è al timone di questa squadra, ha fatto delle cessioni clamorose portando un sacco di soldi, ma il Napoli è rimasto sempre competitivo.
Ma soprattutto Gonzalo Higuaín,
Gonzalo Higuaín sta davanti a tutti, acquistato valorizzato, sì, ancora, sì, di più, rivenduto, e così ha fatto
rivali della Juve.
Esatto, però voglio dire, Higuain, Kvaratskhelia, Jorginho, Cavani, Kim, Koulibaly, Osimhen, certo, Lavezzi, Elmas, Allan, Fabian Rui. Ragazzi, ma tutti giocatori importanti, eppure il Napoli ha ceduto.
Quindi,
ma è rimasto
il soprannome mio è
il Faraone, voglio dire. Da questo punto di vista bisogna essere bravi a fare questo. Adesso lui è il presidente, vabbè,
è una dittatura illuminata,
avrà dei collaboratori bravi,
però un modo di fare calcio è stata
no, Simone, vengo perché spesso noi dici, beh, devono acquistare, però devi essere bravo pure a vendere nel momento anche opportuno, valorizzando anche quello che hai, prendendo soldi e poi reinvestendo.
Assolutamente sì, infatti secondo me dietro l'oramai imminente cessione di Kvaratskhelia c'è un po' così il ricordo di Osimhen, ecco, si poteva monetizzare, esatto, nel momento giusto, diciamo è stato trattenuto probabilmente un po' anche controvoglia, il valore è diminuito, Osimhen non ha reso come ci si aspettava o non ha reso come nell'anno dello scudetto, ecco che si è deprezzato, ecco che poi è andato a finire al Galatasaray in prestito, quindi probabilmente dietro, diciamo così, le considerazioni su Kvaratskhelia c'è un po' anche questo discorso qua, e dico, a prescindere dalla parte economica, il Napoli anche tecnicamente ha dimostrato di essere bravo a,
certo,
rinnovarsi, perché pur senza magari incassare cifre particolarmente elevate come magari possono essere state quelle per Higuain o per altri in passato, insomma prima dell'anno dello scudetto ricordiamoci che erano andati via giocatori di livello per il Napoli, Insigne, Mertens,
sì, come no. Ti ricordi, ci fu una contestazione, mi ricordo, durante il ritiro, clamorosa, perché insomma il mercato non era stato fatto, erano andati via i giocatori di grande esperienza, di importanza. Io mi ricordo, nasce come così, no? L'anno dello scudetto, sì, non ce lo dimentichiamo. Sì. Nasce.
Quindi tecnicamente il Napoli, De Laurenti, sono fatto vedere, ecco, di saper lavorare, di saper sostituire.
Chi è in pole, Simone? Chi è in pole per sostituire Kvaratskhelia ad oggi?
Un po' resta Garnacho, perché è il giocatore che ha indicato Antonio Conte come preferito per la sua idea di gioco, per quello che vuol proporre in questa seconda parte di stagione al Napoli. Il problema qua, secondo me, è un po' di natura economica, nel senso probabilmente il Napoli non ha tutta questa voglia di spendere quei soldi che chiede lo United, che giustamente, secondo me, insomma, sul suo talento giovane non vorrebbe neanche farlo partire, però anche lì, anche in Premier stanno iniziando a fare un po' questo tipo di discorsi, se arrivano offerte irrinunciabili, ma insomma perché no? In questo senso 70 milioni, ecco. Probabilmente
70 milioni quindi è la valutazione di Garnacho, giusto?
Sì, ad oggi è quello che chiede lo United, ecco.
Paolo, tu che ne pensi di questo giocatore? Cioè, sarebbe, perché ho letto anche Ndoye, non so se Simone, anche lui c'è in questa lista, oppure...
È un profilo che piace,
che piace.
Soprattutto per la crescita che ha mostrato negli ultimi mesi, però insomma è indietro.
E lì la valutazione è inferiore, no? Stiamo parlando di una valutazione nettamente inferiore, quindi forse più accessibile, sì, diciamo. No,
Bologna lo aveva pagato 10 milioni dal Basilea, io quindi, penso.
Mi sembra.
Magari si doppierà quella cifra, magari si arriva a 20, ecco, però non credo si vada troppo.
È molto più accessibile, mi sembra. Paolo.
Ma sì, anche perché dobbiamo tenere presente una cosa, che a differenza di tutte le altre, il Napoli deve giocare 18 partite da qua a fine stagione, perché è in corsa soltanto per il campionato, è fuori dalla Coppa Italia, non parteciperà alle Coppe Europee, non parteciperà al Mondiale per club a fine stagione, quindi tutto sommato è chiaro che gli allenatori, tutti quanti, non soltanto Conte, vogliono avere sempre le spalle coperte e pronto un piano B. È anche vero che una squadra che è impegnata su un solo fronte, che di fatto gioca la metà delle partite rispetto alle altre, ha anche meno l'esigenza di fare rotazioni, di fare ricambi, i giocatori si logorano di meno, quindi io credo che l'idea della società sia quella: se c'è un'occasione buona e si trova il profilo giusto, veramente convincente, non bisogna
però Conte lo devi accontentare, allora Paolo, adesso non è che gli mandi via Kvaratskhelia, qualcuno devi portare,
però non credo che
sono la tigre là portare, dopo è indomabile.
Poi, Kvaratskhelia, cioè, dobbiamo anche essere un pochino brutali nel dire che secondo me De Laurentiis anche in questo ha ragione. Kvaratskhelia del primo campionato, giocatore devastante, che ha un grande impatto, un po' a sorpresa arriva e spacca le partite ed è decisivo insieme a Osimhen e insieme a Luciano Spalletti per la conquista del primo scudetto del Napoli. Osimhen degli ultimi mesi è un buon giocatore.
Kvaratskhelia degli ultimi mesi.
sì, scusatemi, Kvaratskhelia negli ultimi mesi è sicuramente un giocatore molto buono, che però non è stato più così tanto impattante, quindi anche una perdita che secondo me può essere gestita anche con una certa serenità.
Io un po' la penso come Paolo, devo dire la verità.
Sì, ma secondo me tu, voglio dire, non dico che era...
Secondo me pure Conte la pensa
tutti sapevano
così.
Tutto, però secondo me poco ci manca.
Però pure Conte pensa così.
No, dice Conte, De Laurenti, no, tutte le parti in causa, cioè, voglio dire, coinvolte in questo affare Kvaratskhelia, si sapeva tutto da tempo, dai Marco, che sarebbe andato via. Poi, quando, come, però già stava preparando il terreno, acquisto di Neres, inserimento... piano piano, graduale, del brasiliano al posto di Kvaratskhelia. Kvaratskhelia lo sapeva, a volte giocava bene, come ha detto Paolo, un buon giocatore, non ha dimostrato di avere l'impatto del primo anno, però sempre un giocatore che ha saputo fare anche la differenza, però altalenante. Ma secondo me si sapeva che sarebbe andato via, un po' la storia di Osimhen, già tutto scritto. Cioè tu vedi, adesso voglio dire anche, no, non è una che recita dalla parte, però... Voglio dire, Conte non è un pivellino, è venuto lì, ha detto sono molto deluso, ci ho provato, cioè Conte
con
in
me
questo
stesso.
Non media neanche con se stesso, è molto, molto severo con se. Quando non gli piace una cosa lo vedi in faccia, si legge in faccia, non mi sembra che questa cessione lo abbia clamorosamente turbato.
Dopo ieri sera secondo me ha sorriso pure ieri sera.
Secondo me ha detto meno male che
meno male che io apporto, così, insomma.
No, e poi avanti col gruppo, no?
No, dico però
qualcuno
dopo,
poi arriverà, però ha detto bene Paolo, 18 partite. Insomma, io non so se il faraone spenderà 70 milioni per Garnaccio.
La vedo dura, che possa, come diceva prima Simone, insomma, mi sembra un esborso economico
qualcuno arriverà,
importante.
Qualcuno arriverà, però 70 bisogna milioni vedere. Per Garnaccio, no.
Senti Paolo, e poi ritorno da Simone, ti voglio chiedere, dopo ieri sera, insomma, io ho detto scherzando, pareggio dell'Inter, Conte sicuramente un sorrisino l'avrà fatto, no, ieri sera. Senti, l'Inter, che ieri ne abbiamo parlato anche in apertura, che opinione hai del pareggio di ieri sera? Abbiamo parlato di un po' di cose, tra condizione fisica, le scelte di Inzaghi, la mancanza di alcuni giocatori. Cos'è che ti ha così colpito nel pareggio di ieri sera, facendo i complimenti al Bologna perché ha fatto una gran partita e noi dobbiamo riconoscere anche che c'è un avversario che va in campo, perché non è che giochi da solo.
Assolutamente, gli avversari hanno un valore e pareggiare una partita quando si fa un ciclo di tante partite ravvicinate ci sta. Qual è il problema? Che non è il primo episodio. Io credo che i tifosi dell'Inter, Inzaghi, l'entourage nerazzurro debbano essere preoccupati non dalla classifica, perché i numeri ti dicono che sei a meno 3 dal Napoli, hai una partita da recuperare, c'è tutto il giro di ritorno, quindi da un punto di vista aritmetico c'è assolutamente tutta la possibilità di giocarsi le proprie carte. Però mi sembra un Inter che quest'anno ha già dato tante dimostrazioni di non essere più quello dell'anno scorso. Comunque è un Inter che tutte le volte che si è trovata a un bivio, in una partita importante da vincere, per mandare un segnale, per staccare l'avversario, per sfruttare un'occasione, di fatto non è mai riuscita a compiere questa cosa, perché avevi l'occasione con la Juve, sei in vantaggio 4-2 a pochi giorni alla fine, finisci 4-4, puoi dare la spallata al Milan, farti da favorito e perdi giocando male, meritando di perdere. Hai il Napoli in casa, vincendo lo sorpassi, pareggi,
ragione,
sbagliando anche un rigore. Ieri
elementi
sera
in più.
Ieri sera hai la possibilità, comunque, sfruttando il recupero, di mettere pressione al Napoli, di staccare un po' l'Atalanta,
no, di andargli a pari punti con una partita in meno. Attenzione, puoi dire.
Quindi mi sembra proprio che sia arrivati. È il trend che secondo me deve preoccupare i tifosi dell'Inter, perché quest'anno l'Inter, quando ha potuto dire ok, vi do la dimostrazione, sta dimostrazione non l'ha data. Poi uno dice sì, ma hai vinto 6-0 in casa da Lazio, ma quelle partite lì sono partite che si incanalano, cioè è meglio vincere 3-4 volte 2-0 con grande convinzione che fare una goleada una volta e poi non convincere. E se vai a vedere anche le prestazioni, l'Inter da metà dicembre
era un po'
meglio
Palazzo, Paolo,
col Como
Paolo perfetto
sì. Era meglio tenersi qualche gol in meno in quella giornata per poi spenderlo in altre
non
giornate
è,
hai capito?
Non sto parlando, devi chiudere il set non il match, perché ha voglia ancora
il match,
però
point,
hai tre possibilità di chiudere. Sai quando boom, a rete
sì.
Juve, a rete Napoli, a rete Bologna,
sì.
hai capito? Grande
Simone,
Paolo.
Vengo da te, ti chiedo, sul mercato l'Inter non farà nulla a meno che non c'è qualche uscita, e naturalmente c'è sempre il nome di Frattesi che gira.
Sì, siamo sempre fermi lì. Tra l'altro, notizia di oggi, Mkhitaryan ha recuperato. A proposito del centrocampo dell'Inter, Se Frattesi non esce, insomma, non mi aspetto, granché, se non questo ragazzo argentino, lo stiamo raccontando nelle ultime ore, Tomás Pérez, talento del Newell's, classe 2005, un investimento importante, comunque 7 milioni, di fatto operazione in via di definizione, però ecco, insomma, un'operazione in prospettiva futura più che altro, perché in futuro l'idea dell'Inter sarà quella di svecchiare la rosa attualmente a disposizione di Inzaghi.
C'è una domanda che ci fa un ascoltatore al 331-8200-213 e ci chiede se possiamo definire a questo punto un flop Taremi. Che dite? Cioè, è cattivo il nostro ascoltatore?
Ma io sono... non è cattivo, flop, voglio dire, aspettiamo...
Però la porta non la vede,
però
nemmeno
fino adesso sta deludendo al pari di Zielinski. Cioè, io pensavo che fossero stati due parametri zero, l'altro...
Che di solito li indovinano sempre i parametri zero, è vero?
Cioè, sono bravi, ma non lo so, non si sono inseriti, non hanno un altro passo, giocano un altro calcio rispetto a quello che gioca l'Inter da anni. Non si inseriscono.
Io guarda, a me Zielinski
sembra molto la percezione che mi dà è come se lui rifiutasse la fase difensiva a prescindere a priori, è come se, non lo so, i tempi, sì, ha messo quella palla sul gol dell'1-1, ma insomma quello deve fare Zielinski, ma in fase difensiva ha fatto delle cose molto negative. Galleggia lì, insomma, Barella ieri ha fatto gli straordinari per mettere un po' le toppe,
ha giocato
falle.
Per due ieri.
Sì, ha giocato per due. Sì.
Simone, sei d'accordo anche tu, un po' flop, ti aspettavi, non so, da questo attaccante, perché la porta non la vede proprio, non c'è niente da
la
fare.
La porta non la vede, secondo me, il gol che ha sbagliato ieri sera, anche, ma abbastanza grave, ma anche per la scelta che ha fatto, se vi ricordate, insomma, quel pallone praticamente davanti alla porta ci va col destro, quando sarebbe veramente bastato aprire il piattone sinistro e appoggiarla. In questo momento io credo che lui sia un giocatore, evidentemente, insomma, era abituato a giocare sempre, ad avere responsabilità, ecco, qua probabilmente di un discorso mentale, mi viene da credere, perché poi il giocatore c'è, voglio dire, lo ha dimostrato la sua carriera, lo ha dimostrato i gol che ha segnato, l'ha dimostrato in Champions League. Qua evidentemente sta avendo dei problemi da questo punto di vista, nel senso, gioca poco, quando è chiamato in causa magari è un giocatore molto diverso rispetto a Thuram, rispetto a Lautaro, quindi i compagni magari sono abituati anche, no, a servire gli attaccanti in un certo modo, ecco, lui veramente non si è ben inserito ancora in questo contesto, ma secondo me la delusione più grande è Zielinski. Io mi sarei aspettato a inizio stagione che con il passare delle settimane Zielinski fosse entrato stabilmente nell'undici titolare al posto di Mkhitaryan, invece l'armeno continua, quando sta bene continua a giocare lui. Zielinski è di fatto una riserva, ecco, io probabilmente mi aspettavo qualcosa in più da Zielinski.
Sono d'accordo con Simone, lasciami aggiungere, Marco, mai come in questo mercato di gennaio ci sarà la possibilità di correggere, rivedere, migliorare, rinforzare le proprie squadre proprio per raggiungere un obiettivo, cioè o uno scudetto o una Champions, un'Europa, una salvezza. Guarda che chi avrà la bravura, l'abilità, la capacità, anche la disponibilità economica per correggere, secondo me assisteremo a un qualcosa di diverso. L'Inter, io se fossi in Marotta oggi una chiacchieratina con Ausilio, con Zé, la farei, perché ha detto bene Simone, cioè Zielinski non può essere questo da qui fino alla fine della stagione, Taremi, vabbè.
Quindi di intervenire sul mercato, tu
secondo
dici?
Me, cioè, adesso voglio dire, Ricci, un giocatore che possa mettere d'accordo, visto che Aslani adesso sta soffrendo anche i fischi di San Siro, attenzione, sì, perché non è facile, poi a San Siro quando ti fischiano puoi fare pure Pelé. Paolo conosce bene, quando ti minano soprattutto i tifosi interisti è dura. Ieri ha fatto delle cose... che non lo so, fuori da ogni logica,
balla,
no? Per poco lo so,
Cairo
segna il 3-2.
Cairo ti sta aspettando, vieni.
No, per carità, adesso no, io non lo so, la disponibilità, però l'immobilismo dell'Inter mi sorprenderebbe. Adesso c'è da calare anche qualche carta sul tavolo, Napoli andò via Kvaratskhelia, vedremo che cosa farà il Napoli. Però anche da questo mercato di gennaio, secondo me, come mai in passato, si potranno definire anche le strategie vincenti nel breve periodo. Quindi potrà fare una differenza.
Paolo Pacchioni?
Sono d'accordo con Stefano, anche perché, allora, una delle frasi che si sentono più ricorrere è: l'Inter ha due squadre a disposizione. Sì, ma la seconda non è all'altezza della prima, e insomma queste ultime settimane lo stanno dimostrando, lo stanno confermando, perché comunque se tu non hai Çalhanoğlu e Mkhitaryan e giocano Zielinski e Aslani, c'è la differenza. Se tu non puoi contare su Di Marco, se tu non puoi contare su Thuram, cosa che è successa anche nelle ultime giornate. Insomma, la differenza si vede. Probabilmente la squadra va puntellata con qualcuno che si inserisca meglio di come si sono inseriti Zielinski e Taremi. Su Taremi sicuramente non può essere messa in discussione la sua carriera, però i suoi primi mesi all'Inter sì, perché comunque è vero, lui, se tu guardi il lavoro che fa fino alla tre quarti campo, comunque lo vedi che si impegna, c'è, eccetera. Però un attaccante che quando è solo davanti al portiere tendenzialmente cerca qualcuno cui passarla, lo trovo singolare, cioè devi cercare anche di prendere la porta ogni tanto. E poi anche da un punto di vista proprio di agonismo, ieri mi è sembrato non connettersi con l'urgenza della partita, cioè è entrato in campo con la leggerezza di una partita normale, quando invece dovevi avere la possibilità di capire che lì stavi 2-2 a 10 minuti dalla fine e quella partita l'Inter la doveva vincere. Qui peraltro apro una parentesi anche su Simone Inzaghi: voi dovete spiegarmi perché ieri sera devi togliere Lautaro Martinez, perché stava giocando una grande partita, era in fiducia perché aveva anche
qualcuno già detto che era stanco,
era
ma mi è sembrato
tanto, ma, niente, ma allora a parte che
ma io lo lascio pure con una gamba Lautaro Martinez, cioè dico guarda rimani
Lautaro Martinez stanco, è meglio di sarei riposato oggi
no,
e
ma
io non credo che anche nella gestione di un giocatore 15 minuti in più cambino la vita. Poi non faccio né preparatore atletico né allenatore, però così da osservatore dico,
io sono d'accordo con te Paolo,
una partita che devi vincere, stai 2-2, il tuo giocatore più forte che peraltro in forma lascialo dentro.
Stiamo proprio in chiusura, però c'è una domanda per Simone di mercato, quindi vedi tu al nostro ascoltatore 331-8200-213 ci chiede: ma Kolumani, secondo voi non vi sembra che sia una trattativa di mercato per la Juve per vedere il giocatore e a giugno dare Vlahovic in contropartita più qualche soldo? Ci potrebbe essere questo scenario, Simone?
Ad oggi, posto che a giugno io vedo Vlahovic lontano dalla Juventus, immagino il serbo più in Inghilterra. Parlavamo dell'Arsenal, ecco, secondo me quello sarà un po' il punto di caduta. Che la Juventus abbia preso Kolumani in prestito secco per valutarlo, sì, certo, mi sembra.
Certo. E poi valutare se riscattarlo o meno.
A giugno, e a giugno discuteranno se riscattarlo o no. Però ad oggi su Vlahovic PSG non ho sinceramente indicazioni.
Senti, un nome da monitorare adesso, proprio in questa fase del mercato, qual è?
Luis Enrique del Botafogo per la Fiorentina, perché la Fiorentina sta accelerando, sta cercando di chiudere, di convincere il Botafogo. 20 milioni di euro sul piatto, se il Botafogo darà l'ok il giocatore sarà Viola, altrimenti la Fiorentina virerà su Dennis Mann del Parma.
Perfetto. Simone, noi per il momento ti ringraziamo, buon lavoro a tutta la redazione.
Ciao,
di tutto Mercato Web, grazie, a presto.
A voi, buon lavoro.
Grazie. E voglio ringraziare anche Paolo Pacchioni. Paolo, ti posso salutare chiedendoti, ho letto di un podcast che state facendo partire, sai, io agli amici faccio anche promozione, non c'è problema, capito?
Cross promotion.
Grazie Marco, da lunedì prossimo con Massimo Caputi e gli altri colleghi della redazione di RTL faremo questo podcast di calcio, appunto per commentare quello che è successo nel fine settimana, soprattutto per dare uno sguardo alle coppe europee. Sapete che abbiamo i diritti per le partite di Champions e della Roma in Europa League, e quindi questa cosa servirà anche un pochino per promuovere le partite che andremo a raccontare, insomma, per cercare di fare il calcio. Cercheremo, insomma, consentitemi, di copiare un pochino Maracanã, far parlare persone competenti, però
questo non ce l'aspettavamo, ecco,
questo non ce l'aspettavamo, però ci fa tanto piacere.
Ci inorgoglisce, però
assolutamente
sono curioso adesso.
Se Inzaghi sbaglia la formazione o sbaglia il cambio,
ecco,
giusto, noi qua proprio a ruota libera,
se no ce ne siamo a casa, capito?
Secondo me è quello che gli appassionati vogliono.
Assolutamente, Paolo, noi ti aspettiamo sempre qua, quando vuoi, quando ci vuoi venire a trovare, lo sai che mi fa tanto piacere, ci fa tanto piacere, e quindi quando puoi noi siamo qui, sai dove stiamo.
Ciao,
un abbraccio a Paolo Pacchioni, buon lavoro, break per noi, torniamo perché adesso andiamo su Juve Milan. Una poltrona per due abbiamo fatto questo titolo oggi, originale,
passato,
ma questo è Champions solo, bah, vabbè.